Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Viver d'amore. Storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino.
Quarto ed ultimo incontro dedicato a Santa Teresa di Gesù Bambino. Do il benvenuto a Padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. Benvenuto, Padre Roberto.
Grazie e bentrovati a voi.
Lei ci guiderà anche oggi, come negli altri tre incontri precedenti, nella comprensione dei testi di Santa Teresina. In particolare, quali aspetti della sua spiritualità cercheremo di conoscere oggi?
Abbiamo approfondito negli incontri precedenti il centro e il cuore della sua spiritualità, la sua piccola via dell'infanzia spirituale. Oggi direi che possiamo vedere insieme il traboccare di questa esperienza spirituale a due livelli: a livello della carità come pienezza di questa piccola via. I testi che ascolteremo oggi sono tratti quasi interamente dal manoscritto autobiografico C, che è come un inno alla carità. E dall'altra parte, a un secondo livello, vedremo come questa carità trabocchi in uno zelo e in una fecondità missionaria, quindi la missionarietà e l'apostolicità del carisma teresiano.
Iniziamo allora con l'introduzione del primo brano, come le diceva, tratto dal manoscritto C.
Infatti siamo agli inizi del terzo quadernetto autobiografico di Teresa di Gesù Bambino. Non è ancora un brano direttamente dedicato ai temi della carità e della missionarietà, ma è una testimonianza dell'oscurità, delle tenebre, della prova che Teresa è chiamata ad affrontare, quella che potremmo definire la notte oscura della fede di Teresa di Gesù Bambino. Anziché diventare un ostacolo per Teresa, diventa proprio un'apertura missionaria, perché capisce di poter diventare in questo modo solidale con chi vive questa esperienza normalmente, con chi non crede, con i peccatori. E questa esperienza della notte della fede le apre in qualche modo nel cuore il desiderio di rimanere seduta alla stessa tavola a cui mangiano i poveri peccatori, e sono espressioni che ascolteremo appunto nel brano che sentiremo leggere. Ed è come se, venendo a mancare nella notte la luminosa fiaccola della fede, Teresa la sostituisse, per così dire, con la luminosa fiaccola della carità, e con questa luce capisse che può arrivare a illuminare anche coloro che non credono e coloro che vivono nel peccato.
Ascoltiamo allora insieme questo brano. Anche oggi a dare voce agli scritti di Santa Teresina è Cristina Del Sordo.
Nei giorni così gioiosi del tempo pasquale, Gesù mi ha fatto sentire che ci sono veramente delle anime che non hanno la fede, che per l'abuso delle grazie perdono questo tesoro prezioso, sorgente delle sole gioie pure e vere. Permise che la mia anima fosse invasa dalle tenebre più fitte e che il pensiero del cielo, così dolce per me, non fosse altro che un motivo di lotta e di tormento. Questa prova non doveva durare solo qualche giorno, qualche settimana. Sarebbe svanita solo nell'ora stabilita dal buon Dio, e quest'ora non è ancora arrivata. Vorrei poter esprimere ciò che sento, ma, ahimè, credo sia impossibile. Bisogna aver viaggiato dentro questo cupo tunnel per capirne l'oscurità. Comunque cercherò di spiegarlo con un paragone. Immaginiamo che io sia nata in un paese circondato da una fitta nebbia. Mai ho contemplato l'aspetto ridente della natura, inondata, trasfigurata dal sole splendente. Fin dalla mia infanzia, è vero, sento parlare di queste meraviglie. So che il paese in cui mi trovo non è la mia patria, che ce n'è un altro al quale devo aspirare incessantemente. Non è una storia inventata da un abitante del triste paese in cui mi trovo. è una realtà certa, perché il re della patria del sole splendente è venuto a vivere 33 anni nel paese delle tenebre. Ahimè, le tenebre non hanno affatto capito che questo re divino era la luce del mondo. Ma, Signore, tua figlia l'ha capita, la tua luce divina. Ti chiede perdono per i suoi fratelli. Ella accetta di mangiare per quanto tempo vorrai il pane del dolore e non vuole affatto alzarsi prima del giorno che hai stabilito da questa tavola piena di amarezza alla quale mangiano i poveri peccatori. Così ella può dire a nome suo, a nome dei suoi fratelli: abbi pietà di noi, Signore, perché siamo poveri peccatori. O Signore, rimandaci giustificati, che tutti coloro che non sono illuminati dalla luminosa fiaccola della fede la vedano finalmente brillare. O Gesù, se è necessario che la tavola profanata da loro sia purificata da un'anima che ti ama, accetto di mangiarvi da sola il pane della prova, fino a quando ti piaccia introdurmi nel tuo regno luminoso. La sola grazia che ti domando è di non offenderti mai.
E proseguendo nella conoscenza della figura e della spiritualità di Santa Teresina, emergono anche degli aspetti non sempre noti. Spesso quando si parla di Santa Teresina si è portati a avere un'immagine un po' romantica, tra virgolette, di questa santa.
È vero, e credo che questo si debba soprattutto alla presentazione degli anni 20, degli anni 30, prima della Seconda Guerra Mondiale, cioè nei decenni seguiti alla sua canonizzazione, quando si è fatta una presentazione soprattutto in stampo devozionale di Teresa come la santa della pioggia di rose e così via. Credo che i decenni successivi siano stati molto importanti per approfondire la densità del contenuto teologico della sua dottrina e anche dal punto di vista umano capire meglio questa esperienza, che è stata un'esperienza radicale ed è stata un'esperienza, come abbiamo sentito nel brano precedente, anche molto terribile per certi versi, drammatica.
Certo, ascoltiamo allora un altro brano che le chiedo di introdurre brevemente, Padre Roberto.
Su questo brano non vorrei spendere tante parole, vorrei invitare gli ascoltatori a mettersi proprio in un atteggiamento di ascolto, perché Teresa spiega in questo brano come ha compreso che cosa sia la carità. Dunque ci introduce a questa esperienza spirituale che ha fatto e che l'ha portata ad amare in un modo nuovo. Due cose semplicemente vorrei sottolineare. La serietà con cui Teresa accoglie l'invito evangelico «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato», e sul manoscritto autobiografico sottolinea ampiamente il come, quindi quel prendere Gesù come modello di amore costantemente. E l'altra sottolineatura riguarda il tutti, che ritorna soprattutto verso la fine del brano che ascolteremo. La carità deve illuminare tutti quelli che sono nella casa, nessuno eccettuato. Lei l'ha preso come un invito ad amare non seguendo le simpatie e le antipatie, ma ad amare in modo universale, ad amare in modo gratuito tutte le sorelle della sua comunità.
Quest'anno il buon Dio mi ha fatto la grazia di capire che cos'è la carità. Prima lo capivo, è vero, ma in modo imperfetto. Non avevo approfondito queste parole di Gesù. Il secondo comandamento è simile al primo. amerai il prossimo tuo come te stesso. Mi impegnavo soprattutto ad amare Dio e proprio amandolo ho capito che il mio amore non doveva manifestarsi solo a parole, poiché non sono coloro che dicono «Signore, Signore» che entreranno nel regno dei cieli, ma coloro che fanno la volontà di Dio. Questa volontà Gesù l'ha fatta conoscere parecchie volte, dovrei dire quasi ad ogni pagina del suo Vangelo. Ma nell'ultima cena, quando sa che il cuore dei suoi discepoli brucia di un amore più ardente per lui, che si è appena donato loro nell'ineffabile mistero dell'Eucaristia, questo dolce Salvatore vuole donare loro un comandamento nuovo. Dice loro con affetto inesprimibile: «Vi do un comandamento nuovo, di amarvi gli uni gli altri, come io vi ho amati. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Tutti sapranno che siete miei discepoli da questo, se avrete amore gli uni per gli altri». In che modo Gesù ha amato i suoi discepoli e perché li ha amati? Non erano le loro qualità naturali che potevano attirarlo. C'era tra loro e lui una distanza infinita. Egli era la scienza, la sapienza eterna. Loro erano poveri pescatori ignoranti e pieni di pensieri terreni. Tuttavia Gesù li chiama suoi amici, suoi fratelli. Vuole vederli regnare con lui nel regno del Padre suo. E per aprire loro questo regno, vuole morire su una croce, perché ha detto: «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici». Meditando queste parole di Gesù, ho capito quanto era imperfetto il mio amore per le sorelle. Mi sono resa conto che non le amavo come le ama il buon Dio. Ora capisco che la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti altrui, non stupirsi assolutamente delle loro debolezze, edificarsi dei minimi atti di virtù che si vedono praticare. Ma soprattutto ho capito che la carità non deve affatto restare chiusa in fondo al cuore. «Nessuno», ha detto Gesù, «accende una fiaccola per metterla sotto il moggio, ma la mette sul candeliere, affinché illumini tutti quelli che sono nella casa». Mi sembra che questa fiaccola rappresenti la carità che deve illuminare, rallegrare, non solo coloro che mi sono più cari, ma tutti coloro che sono nella casa, nessuno eccettuato.
Il prossimo brano ci aiuta ancora di più a conoscere la personalità di Santa Teresina, in qualche modo a vedere quanto sia veramente umana, quanto sia vicina a ciascuno di noi questa santa.
Sì, direi a due livelli. Da una parte perché ci fa vedere come l'amore per Teresa di Gesù Bambino sia di una concretezza estrema, sia da vedere e da vivere nella quotidianità dei piccoli gesti e delle piccole cose. Quando Teresina scrive che la carità non deve consistere nei sentimenti ma nelle opere, scorgiamo qui forse un riferimento al castello interiore di Santa Teresa d'Avila, che insiste proprio sulla vita contemplativa come una carità che deve sfociare nelle opere concrete. Dall'altra parte è anche simpatico l'episodio che viene narrato, perché Teresa parla di una consorella, Suor Teresa di Sant'Agostino, che le risultava fortemente antipatica. Quindi la carità non consiste per Teresa tanto nel fare grandi cose o grandi opere, ma consiste soprattutto nel lasciarsi purificare il cuore dalle radici di male che abitano in lei e dal non lasciarsi guidare dalle simpatie o dalle antipatie naturali che ci sono, che esistono anche nel cuore di una santa, ma non, nel non diventare schiava, ecco, di questi sentimenti di simpatia o di antipatia. E fra l'altro abbiamo il riscontro della percezione di Suor Teresa di Sant'Agostino, perché testimonia i processi di beatificazione facendoci sorridere quasi, perché dice di avere l'impressione che Teresa abbia nei suoi confronti quasi una predilezione particolare, quindi non solo non si è accorta di nulla dell'antipatia che suscitava nel cuore di Teresina, ma quasi ha avuto l'impressione di essere una prediletta per Teresa.
C'è in comunità una sorella che ha il talento di dispiacermi in tutto. I suoi modi di fare, le sue parole, il suo carattere mi sembravano molto sgradevoli. Eppure è una santa religiosa che deve essere molto gradita al buon Dio, perciò non volevo cedere all'antipatia naturale che provavo. Mi sono detta che la carità non doveva consistere nei sentimenti, ma nelle opere. Perciò mi sono impegnata a fare per questa sorella ciò che avrei fatto per la persona che amo di più. Ogni volta che la incontravo, pregavo per lei il buon Dio, offrendogli tutte le sue virtù e i suoi meriti. Sentivo bene che questo faceva piacere a Gesù, perché non c'è artista che non ami ricevere lodi per le sue opere. E Gesù, l'artista delle anime, è felice quando non ci fermiamo all'esteriorità, ma penetriamo fino al santuario intimo che egli si è scelto come dimora e ne ammiriamo la bellezza. Non mi limitavo a pregare molto per la sorella che mi procurava tante lotte. Mi sforzavo di farle tutti i favori possibili e quando avevo la tentazione di risponderle in modo sgarbato, mi limitavo a farle il mio più gentile sorriso e mi sforzavo di sviare il discorso, perché è detto nell'imitazione. È meglio lasciare ognuno nella propria idea piuttosto che far nascere una contesa. Spesso poi, quando non ero in ricreazione, voglio dire durante le ore di lavoro, avendo alcuni rapporti di ufficio con questa sorella, quando le mie lotte erano troppo violente, fuggivo come un disertore. Poiché ella ignorava assolutamente ciò che provavo per lei, mai ha supposto i motivi del mio comportamento ed è persuasa che il suo carattere mi sia simpatico. Un giorno in ricreazione mi disse con un'espressione contentissima, pressappoco queste parole: «Vorrebbe dirmi, mia suor Teresa di Gesù Bambino, cosa l'attira tanto verso di me, che ogni volta che mi guarda la vedo sorridere?» Ciò che mi attirava era Gesù nascosto in fondo alla sua anima. Gesù che rende dolce ciò che c'è di più amaro. Le risposi che sorridevo perché ero contenta di vederla. Ben inteso, non aggiunsi che era dal punto di vista spirituale.
Siamo giunti all'ascolto del brano che chiude il nostro quarto incontro e che chiude anche questa serie di quattro incontri dedicati a Santa Teresa di Gesù Bambino. Padre Roberto, come mai proprio questo brano a chiudere il nostro itinerario?
Ho scelto questa lettera alla sorella Celina dell'agosto del 1892 perché mi sembra che sia importante capire quale tipo di missionarietà aveva di mira Teresa di Gesù Bambino, la missionarietà della preghiera e dell'offerta, cioè una missionarietà nascosta nel suo quotidiano. Si può essere missionari là dove si è chiamati a vivere, si può essere missionari soprattutto con la preghiera, dice Teresa in questa lettera. E questo è talmente vero che nel 1927 Pio XI ha proclamato Teresa di Gesù Bambino compatrona delle missioni della Chiesa Universale, quindi senza che sia mai uscita dalla clausura del suo monastero di Lisieux, può essere un'autentica missionaria e essere proposta a modello della missionarietà della Chiesa. Questo brano mi sembra importante anche per vedere l'amore che Teresa ha per la Sacra Scrittura, per la parola di Dio, e dalla parola di Dio attinge non solo la volontà di Dio su di lei, che cosa fare per essere missionaria con la preghiera, ma attinge anche in un certo senso la bellezza di questa vocazione. L'apostolato della preghiera per Teresa è più sublime, è più bello, è più grande dell'apostolato della parola a cui sono chiamati i missionari sul campo di battaglia.
Ascoltiamo allora insieme quest'ultimo brano letto sempre da Cristina Del Sordo.
Ultimamente mi è venuto un pensiero che ho bisogno di dire alla mia Celina. Un giorno, in cui pensavo a ciò che potevo fare per salvare le anime, una parola del Vangelo mi ha mostrato una luce viva. Un tempo Gesù diceva ai suoi discepoli, mostrando loro i campi di grano maturo: «Levate gli occhi e guardate come le campagne sono già abbastanza biondeggianti per essere mietute». E un po' più avanti: «In verità la messe è abbondante, ma il numero degli operai è scarso. Domandate dunque al padrone della messe che mandi operai». Che mistero! Gesù non è onnipotente. Le creature non appartengono a colui che le ha fatte. Perché dunque Gesù dice «Chiedete al padrone della messe che mandi operai»? Perché? Il fatto è che Gesù ha per noi un amore così incomprensibile da volere che noi prendiamo parte con Lui alla salvezza delle anime. Egli non vuol far nulla senza di noi. Il Creatore dell'universo aspetta la preghiera di una povera piccola anima per salvare le altre anime riscattate come lei al prezzo di tutto il suo sangue. La nostra specifica vocazione non è quella di andare a mietere nei campi di grano maturo. Gesù non ci dice «chinate gli occhi, guardate le campagne e andate a mieterle». La nostra missione è ancora più sublime. Ecco le parole del nostro Gesù. «Levate gli occhi e vedete. Vedete come nel mio cielo vi sono posti vuoti. Tocca a voi riempirli. Voi siete i miei mosei in preghiera sul monte. Domandatemi degli operai e io ne invierò. Non aspetto che una preghiera, un sospiro del vostro cuore». L'apostolato della preghiera non è, per così dire, più sublime di quello della parola. La nostra missione come carmelitane è di formare operai evangelici che salveranno milioni di anime, di cui saremo le madri. Celina, se queste non fossero le parole stesse di Gesù, chi oserebbe crederci? Trovo che la nostra parte è assai bella. Cosa abbiamo da invidiare ai sacerdoti?
Thank you.
siamo giunti proprio al termine di questo itinerario che attraverso 4 tappe ci ha portato a conoscere un po' più da vicino la figura di Santa Teresa di Gesù Bambino. Padre Roberto, un pensiero per chiudere.
Ma io vorrei invitare tutti gli ascoltatori che non conoscessero ancora direttamente gli scritti di Teresa di Gesù Bambino a prendere contatto vivo con questa esperienza spirituale, perché non c'è persona, credo, che sia entrata in contatto con questa esperienza testimoniata nei suoi scritti che non abbia ricavato una fonte di gioia, di speranza e uno stimolo alla conversione. Fra l'altro stiamo vivendo in un anno che è ricco di ricorrenze teresiane, perché si celebrano i 110 anni dalla morte di Teresa, i 120 anni dal suo viaggio in Italia al Soglio Pontificio da Leone XIII. Si celebrano gli 80 anni dalla sua proclamazione a patrona delle missioni della Chiesa Universale e soprattutto i 10 anni dalla sua proclamazione a dottore della Chiesa. Se Giovanni Paolo II l'ha proclamata dottore dell'amore, credo che si possa dire anche che per il nostro tempo, come è dottore dell'amore, possa essere e debba essere ancora di più dottore della speranza, infondere fiducia e speranza, perché di speranza abbiamo molto bisogno. E Paolo VI l'aveva definito appunto in questo modo, un paradosso di speranza. Ecco, l'invito è di accogliere la parola e l'esperienza di Teresina nella propria vita come un paradosso di speranza.
Bene, grazie allora per essere stato con noi in questi 4 incontri.
Grazie a voi.
Io voglio ringraziare anche Cristina Del Sordo, che ha dato voce alle pagine di Teresa che abbiamo ascoltato insieme. E come sempre lasciamo che l'ultima parola sia la sua. Ascoltiamo allora un'altra brevissima frase di Santa Teresina.
Perché l'amore sia pienamente soddisfatto, bisogna che si abbassi, e che si abbassi fino al niente, e che trasformi in fuoco questo niente.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Viver d'amore, storia e scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. 4 incontro, alla tavola dei peccatori. In studio, padre Roberto Fornara, carmelitano scalzo, docente di Sacra Scrittura. I testi di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati letti da Cristina Del Sordo. Tecnico del suono Vasco Feligini. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.